Il silenzio, la pace e la calma devono impossessarsi di noi e lasciare che il fuoco divino, la forza e la grazia operino per noi, semplicemente. Rompere gli schemi equivale a liberarsi dalla schiavitù. Con queste bellissime parole ha inizio una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove, in onda su Radio Cooperativa ogni venerdì. Oggi siamo in diretta, è venerdì 26 aprile 2024, sono le ore 12:03 e qui negli studi della radio c'è Iapos e per il Centro Altrove con me oggi c'è anche Mel. Ciao Mel.
Ciao Iapos, saluto tutti gli ascoltatori.
Grazie Mel di essere tornata con noi. Oggi affronteremo di nuovo un tema che merita di essere approfondito, lo stiamo facendo a più riprese, a più puntate, che è quello della consapevolezza, di cosa voglia dire essere consapevoli. Prima di entrare nel vivo però della puntata di oggi, vi ricordo sia i riferimenti del Centro Culturale Sei Altrove che quelli di Radio Cooperativa. Vi ricordo il sito internet del Centro Altrove che è www.seialtrove.it, che è un portale per tutte le attività del nostro centro e anche per molti spunti di riflessione che possono essere letti sia attraverso le nostre rubriche sia attraverso gli ebook, cioè dei libri scaricabili gratuitamente dal nostro sito, che vi ripeto è www.seialtrove.it. E il principale portale invece della nostra emittente è radiocooperativa.org, quindi www.radiocooperativa.org. Il sito che molti di voi conoscono perché permette di ascoltare la nostra emittente in streaming, ma oltre a questo permette anche di riascoltare i podcast delle trasmissioni della radio, non solo degli Altronauti ma anche di altre trasmissioni, visionare il palinsesto e le novità e anche e soprattutto dà la possibilità a tutti voi di poter contribuire all'esistenza della radio attraverso una forma di generosità economica che può essere espressa attraverso le modalità che trovate indicate sul sito che è radiocooperativa.org. A sinistra trovate sia il riferimento al bollettino postale, quindi al versamento su conto corrente postale, potete scaricare il bollettino precompilato direttamente dal sito, sia l'IBAN per un eventuale bonifico bancario che la possibilità di fare una donazione tramite PayPal. Poi in questo periodo segnaliamo anche la possibilità di sostenere Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000 in occasione della dichiarazione dei redditi. È una forma di contributo che, come sapete, ai contribuenti non costa assolutamente nulla. E per farlo basta indicare il codice fiscale dell'associazione Amici di Radio Cooperativa, che è l'associazione che si affianca alla radio e i cui e tutto quello che viene ricevuto dall'associazione va direttamente alla radio e quindi serve per sostenere le spese vive della nostra emittente, che come sapete sono molti. Il codice fiscale dell'associazione Amici di Radio Cooperativa, che è quello da indicare nella dichiarazione dei redditi, è questo che ora vi detto: 92 27 86 10 28 9. Ve lo ripeto: 92 27 86 10 28 9. E da parte di Radio Cooperativa va ovviamente un ringraziamento anticipato a tutti voi. E dunque, come abbiamo detto in apertura della trasmissione, in queste ultime puntate abbiamo parlato di consapevolezza, quindi abbiamo fatto venerdì scorso, l'abbiamo fatto anche il venerdì precedente, dove sempre insieme a me c'era Mel, e sono stati diversi in tutte e due le occasioni gli interventi che sono giunti anche da parte vostra su questo argomento e comunque su tematiche molto affini. È una parola che spesso viene utilizzata, ma come si diceva, è utilizzata non spesso conoscendo molto il suo reale significato o dandole un significato. Noi attraverso queste puntate abbiamo provato a dargli un significato e l'abbiamo fatto attraverso la lettura di alcuni testi scritti da Hermes che a più riprese sono stati pubblicati sul nostro blog e che ora trovate anche in forma integrale pubblicati sul nostro sito che vi ripeto è www.seialtrove.it. E sono testi molto, che ho trovato molto profondi, molto toccanti, oltre che utili per dare un significato ad una parola che è molto, molto utilizzata e spesso viene anche abusata, perché se ne usa forse un po' attribuendole dei significati un po' arbitrari. E attraverso i vostri interventi si è potuto parlare di consapevolezza, ad esempio, dei propri limiti. Quindi qualcuno di voi è intervenuto parlando della necessità di essere consapevoli dei propri limiti o della consapevolezza che deriva dalla nostra esperienza, quindi dal nostro vissuto, che ci permette di elaborare la realtà, a volte di interpretarla, quindi anche in modo eventualmente distorto, però è comunque un'esperienza concreta che crea appunto una conoscenza diversa rispetto a quella astratta. E sia in un caso che nell'altro, la consapevolezza dei propri limiti o la consapevolezza che si acquisisce attraverso le esperienze sono delle forme di conoscenza sostanzialmente molto diverse da quelle aleatorie in cui spesso ci si ritrova, perché noi molto spesso ce la raccontiamo, crediamo di essere consapevoli di qualcosa, ma sostanzialmente l'unica cosa di cui siamo consapevoli è delle convinzioni, delle credenze che abbiamo e che molto spesso noi abbiamo assunto come vere semplicemente per imitazione, per impressione, adattandoci, adagiandoci alla società in cui siamo cresciuti, alla famiglia, alle frequentazioni, eccetera, e diventa questo modo di conoscere proprio la realtà astratto da quello che può essere la concretezza del reale, diventa il nostro modo di conoscere la realtà. Diventa quasi un sogno o un sonno vissuto ad occhi aperti che però noi consideriamo reale e perché siamo stati abituati proprio a conoscere attraverso questa modalità. E quindi l'approccio a questi testi e all'esperienza che noi viviamo al centro, che ci ha permesso di poter essere qui a parlarne a voi, e quindi l'approccio a qualcosa di diverso, a qualcosa che può sembrare anche estraniante forse per molti, perché è diverso rispetto all'ordinarietà a cui siamo abituati, al modo di conoscere le cose a cui siamo abituati.
L'uomo è cosciente dell'insonnia, del sonno privo di sogni, del sogno che dimentica l'atto del risveglio e di molte altre cose. Eppure è innegabile, l'uomo è sempre cosciente, ma non sempre è consapevole di sé. Di fatto la consapevolezza include sempre la coscienza, quantunque ci possa essere coscienza anche in assenza di consapevolezza.
Thank you.
I saggi insegnano che il profano, pur credendosi cosciente, vive immerso in un sogno, il suo personale sogno. Gli stessi saggi affermano che grazie alla conoscenza di se stessi è possibile ampliare la propria consapevolezza, la sola in grado di discernere se effettivamente si vive in un sogno oppure si è svegli. La consapevolezza, di cui qui brevemente si accenna, è la naturale capacità di sperimentare e testimoniare a vari gradi il flusso dei pensieri, dei sentimenti e delle emozioni con cui si anima la vita. Abbiamo letto la prima parte di questo testo di oggi, che vi ripeto potete trovare sul nostro blog seialtrove.altervista.org oppure sul nostro sito internet seialtrove.it. E leggendo questo testo già si inizia parlando di un tema che comunque avevamo affrontato in altri modi anche nell'ultima puntata, quella di due venerdì fa, in cui sei venuta anche tu come ospite, Mel. E cioè l'aspetto del sogno, anche se qua quello che riscontro in questa lettura è che mi sembra che si parli non solo di un sogno o di un sonno fisico, quello sì, che facciamo noi tutte le notti, ma anche di un sogno ad occhi aperti, quasi, che viviamo nella vita di tutti i giorni.
Prevalentemente, direi. Sì, c'è questo stato, diciamo, di sogno, perché per quel che è la mia esperienza c'è una separazione fino ad un certo punto, diciamo, si vive in una separazione molto netta tra quella che è l'esperienza che conduciamo col nostro corpo fisico, il nostro corpo proprio materiale, quello che è poi il nostro invece, chiamiamolo corpo vitale, e quello che è l'altro corpo, quello mentale. Quindi frammentati in questi tre aspetti viviamo il limite. Io mi sono accorta in me che vivevo come, diciamo, proprio esperienza il limite di quello fisico, perché è alla portata di tutti, no? Certe cose non le puoi fare, quindi non è tanto difficile da comprendere questo. Ma per quanto riguarda gli altri due aspetti, quello mentale e quello vitale, ho sperimentato e adesso conosco che è proprio la realtà, che non c'è un vero limite per quello che si può vivere, no? Questo crea, o almeno a me ha creato, una frammentazione notevole. Ci sono delle cose che desideri, che poi nelle quali investi moltissima energia o alle quali pensi interrottamente, disperdendo una notevole quantità di energia, che poi invece fisicamente non puoi concretizzare, anche per i motivi più banali, più semplici, no? E questo credo sia lo stato di sogno, il frammentarsi e il mantenere l'attenzione su degli aspetti che non fanno parte della nostra proprio esperienza fisica, fanno parte di un'esperienza, diciamo, più globale, però il tutto, per disporre poi della giusta energia, presuppone una certa conoscenza e di raggrupparsi, diciamo, a livello proprio di attenzione, almeno, ripeto, per quello che mi riguarda, le cose stanno così, ecco.
Beh, grazie di questa tua visione, diciamo, perché è molto interessante. Mi ci ritrovo molto, perché nel sogno ad occhi aperti, che molto spesso mi trovo a vivere, mi rendo conto però me ne rendo conto solo quando subentra un aspetto, che è quello della disillusione, quando
Sì.
uno si disillude, allora si rende conto che stava dormendo. È come quando fisicamente uno dorme e poi quando si sveglia dice: ah, caspita, ma stavo sognando. È un po' è la stessa cosa, quando subentra questa cosa
Esatto.
della disillusione che in molti può produrre una forma di sofferenza o anche di resistenza, perché...
Assolutamente sì, si rimane sempre appunto legati e se guardo anche indietro, anche nell'età in cui sei molto forte delle tue convinzioni, quando avevo 30 anni, no? Il modo in cui affronti la vita è sempre, arrivi a delle conclusioni che sono proprio battipugni sul tavolo, non solo a 30 anni, lo fai anche dopo. Però è un pensiero quello molto spesso a cui hai dato retta. Poi, se guardi nei fatti e se guardi la realtà, quel pensiero era effettivamente molto distante. Quindi ti rendi conto di aver vissuto un sogno in un'illusione. Ecco, questo a che cosa ci serve sapere questo? A me serve per ridimensionare, diciamo, quegli stati in cui uno si trova a dire, ad essere costantemente infelice, insoddisfatto, le cose non vanno mai come andrebbero, come vorresti che andassero, non ti senti mai energeticamente entusiasta, pimpante, hai delle continue, diciamo, perdite di energia, di entusiasmo, di volontà. E sapere un po' come funzionano le cose può essere decisamente, può determinare un cambiamento, ecco, nello stato proprio personale, individuale, anche a livello fisico.
Sì, quindi anche di poter utilizzare le proprie energie in modo diverso, poter conoscere anche meglio se stessi e per quanto riguarda poi i libri.
Eh sì, esattamente, credo proprio sia così.
Per non veicolare molte volte anche l'attenzione, come tu dicevi, a condizioni che poi effettivamente possono essere irrealizzabili oppure possono non avere a che fare con la realtà, ma nel quale uno si trova ad essere immerso, molto spesso non se ne accorge.
No, oltretutto c'è adesso leggendo così, mentre leggevi, c'è una distinzione in questo testo, no? Che tra coscienza e consapevolezza. E, è molto importante secondo me perché la consapevolezza è quella proprio che possiamo, di cui facciamo, è tutto ciò che è nella nostra esperienza. Almeno per me, quello su cui posso, diciamo, posare la mia attenzione. Però non sempre è tutto quello che c'è, nel senso che adesso mi veniva un esempio molto banale. Ci sono virus e batteri anche qui dove siamo io e te in questo studio, ma se qualcuno non ce ne avesse parlato e qualcuno non li avesse trovati col microscopio, sono comunque nella nostra esperienza. Ma né io né te ne avremmo consapevolezza, non ne abbiamo proprio la conoscenza. Quindi la coscienza, diciamo, molto vasta a cui certe persone, diciamo, riescono ad attingere, dà modo ad altri di introdurre nella propria consapevolezza cose che altrimenti sarebbero sconosciute. Ecco perché ci riferiamo spesso a un insegnamento, a un maestro, qualcuno che ha sondato parti della coscienza che a noi erano, diciamo, ancora nascoste e molto spontaneamente le mostra ad altri e questo espande la propria consapevolezza ed è importantissimo, altrimenti vaghi facendo esperienza di quelle quattro cose che conosci molto
Sì,
limitatamente.
resti all'interno di questo perimetro limitato dal
Sì.
tuo
Che è
conosciuto.
quello, come dicevi prima, che si è attinto dai genitori, dalla famiglia, dall'ambiente sociale, dal comune, dalla città, dallo Stato, eccetera, eccetera.
E che comunque ti condiziona anche al di là delle eventuali, diciamo, conoscenze o esperienze che una persona può conseguire, perché tu prima citavi la distinzione del corpo fisico, il corpo vitale, il corpo mentale, di come molto spesso noi ci limitiamo solamente di volta in volta anche ad uno di questi tre aspetti, ma si è spesso convinti che comunque attraverso la conoscenza, attraverso l'erudizione, piuttosto che attraverso esperienze di un certo tipo, comunque si acquisisca maggiore consapevolezza o si possa condurre una evoluzione che... Forse su certi aspetti può essere sicuramente anche questa una verità, però restiamo comunque in ogni caso nell'ambito del nostro conosciuto perché questa formazione di cui parlavamo non sono solamente idee, uno può avere anche delle idee che possono essere diverse da quelle della propria famiglia, ma sono
Sì,
proprio
sì.
il modo in cui è costruita la nostra personalità.
Esatto, è proprio per quello che ci occupiamo, perché ogni tanto mi domando, le persone ci ascoltano e si faranno anche delle domande, no? A cosa serve sapere di sti tre corpi? A cosa serve sapere la differenza tra consapevolezza? Ma a questi che se ne faranno? Allora, come dicevi tu prima, disillusione o come è stato nella mia esperienza, anche un desiderio intimo e profondo di fare del bene. Non solo a se stessi, ma anche proprio all'umanità, alle persone che ti circondano, alle persone che ami, ti porta a desiderare un cambiamento. E questo cambiamento ti accorgi che per quanto tu faccia, non arriva mai, non riesci mai ad essere sufficientemente incisivo, sufficientemente a manifestare con la tua volontà di cambiamento, di fare del bene, di vedere le persone intorno a te felici. Scopri che ci sono proprio. Ho scoperto che ci sono proprio delle falle nell'agire, no? Se non sei a conoscenza della realtà che ti circonda e non sai dove mettere le mani, che diavolo mai vuoi cambiare? Non hai nessunissima possibilità. Puoi continuare a rigirarti proprio come fai di notte con l'incubo, ti giri destra e sinistra e il sogno non cambia.
Sì, è una bellissima metafora. In effetti, qua nella prosecuzione di questo testo si parla della possibilità di sperimentare e testimoniare, quindi a vari gradi, il flusso dei pensieri, dei sentimenti e delle emozioni con cui si anima la vita e della possibilità che ci viene data, scrive Hermes, grazie alla conoscenza di noi stessi, di ampliare la propria consapevolezza, la consapevolezza è in grado di discernere se effettivamente noi viviamo in uno stato di sogno oppure si è svegli. E quindi, senza questa possibilità, sostanzialmente uno potrebbe credersi sveglio semplicemente perché
Esatto,
non si è ancora accorto che stava
che sta
dormendo.
dormendo, sì, o comunque magari si può dire sta dormendo perché la sua consapevolezza si riferisce a un livello di esperienza decisamente molto ristretto, non è a conoscenza di tante cose, semplicemente di quello che gli è stato trasmesso, perché così funzioniamo, no? Quindi in questa consapevolezza molto ristretta perde tre quarti
Certo,
dell'esistenza.
e ovviamente questa a cui ci riferiamo poi sia io sia Mel per esperienza e come dicevi tu Mel, è attraverso l'aver attinto ad una possibilità diversa, che in questo caso ci è stata trasmessa attraverso Hermes, che abbiamo potuto visionare e poi verificare sulla pratica della nostra esperienza delle possibilità diverse, perché altrimenti è facile restare all'interno di quel piccolo mondo conosciuto, ma per il semplice fatto che quando noi ci siamo all'interno, per noi quello è tutto il nostro mondo. E
Assolutamente.
quindi è naturale esserci identificati e quindi valutare tutto attraverso quella nostra esperienza. Ed è solo attingendo a possibilità di modelli diversi, di comportamenti diversi, di, come dicevi tu, coscienza. Una coscienza più ampia, una
Sì.
visione delle cose molto più ampia, che poi effettivamente si possono anche prendere delle decisioni diverse, eccetera. E questa capacità, soprattutto, che leggo qui, di sperimentare e di testimoniare a vari gradi il flusso dei pensieri, dei sentimenti, delle emozioni, sembra qualcosa in realtà di molto semplice, perché paradossalmente, quando uno pensa a questi termini, consapevolezza piuttosto che risveglio, sogno di cui stiamo parlando, sembra che si parli di cose che sono molto metafisiche, che siano molto etichettabili come spirituali e quindi al di là della realtà rispetto alla concretezza del mondo di tutti i giorni. E invece cosa c'è di più concreto se non poter osservare, sperimentare, testimoniare il flusso dei propri pensieri, dei sentimenti, delle emozioni che ci animano, ma di cui non siamo consapevoli. Questa è la cosa che in me soprattutto desta molta, molta meraviglia, quanto il fatto che il mondo sconosciuto, il mondo perduto, è quello molto spesso di noi stessi, non siamo realmente coscienti di ciò che ci anima e non siamo. Almeno siamo coscienti, secondo questa definizione, ma non ne siamo effettivamente consapevoli perché non prestiamo attenzione effettivamente proprio a ciò che ci anima e quindi non siamo in grado nemmeno quindi di poterlo testimoniare. Quindi anche questa possibilità che ci è data, tornando alla domanda che ti sei fatta, a cosa serve, è la possibilità proprio di conoscere noi stessi e di poter anche agire su noi stessi.
Assolutamente sì. Credo che se guardiamo, insomma, siamo tutti d'accordo al mondo tangibile, è tutto chiaro, abbiamo dato dei nomi comuni, questo si chiama tavolo, quella si chiama sedia, non ci si può confondere, qualcuno magari un appellativo un po' diverso, ma siamo tutti d'accordo. Per quanto riguarda i mondi sottili o comunque i mondi invisibili, come dicevamo, c'è qualcuno che deve averli sondati, verificati, sperimentati e che può trasmetterti un insegnamento, dar loro dei nomi, farti capire dove sei, farti capire che cosa stai provando e poi, una volta che hai appreso le dovute informazioni, viene spontanea la voglia di indagare, di vedere dentro di sé effettivamente dove sono collocati e che cosa stai sperimentando. Allora, già di fatto si amplia proprio la consapevolezza non solo dell'esperienza, ma proprio intesa anche dell'esperienza individuale, interiore, profonda di se stessi. Per quel che mi riguarda, l'obiettivo, diciamo, se possiamo dire così, si può parlare di meta, è quella di riuscire a fornire, a dare, a manifestare quella che è la miglior versione di me stessa, no? Perché poi quando entri nella costante osservazione diventa, non è più uno sforzo osservarsi, ma diventa proprio spontaneo. Scopri che ogni volta che sei di fronte ad un determinato evento ti si apre, dentro di te si aprono un ventaglio di possibili manifestazioni di quello che sei, perché come essere umano hai limitate capacità quindi di provare una determinata, un ventaglio proprio di sensazioni, emozioni, sentimenti, eccetera, no? Alcune restano proprio le reazioni legate a quello che hai. Sai quando ti dicevano, ah, sei tutto tuo padre, assomigli a tua madre. Ecco, sono quelle cose che diciamo non sono proprio tanto, così a volte non è proprio tanto utile manifestare, ma sono quelle proprio più forti, che viene più spontaneo, che vorrebbero reagire, tuffarsi fuori e diventare loro le protagoniste della scena. E di solito non sono le migliori, perché magari causano poi delle realtà e delle situazioni nelle quali non ti ci vorresti proprio trovare. Quindi attraverso la consapevolezza e l'attenzione soprattutto, puoi all'inizio un po' lentamente, ma poi sempre più velocemente, vagliare quelle che sono le possibili risposte e andare verso quella che sarebbe una buona offerta, diciamo, anche alle persone che ti circondano, di quello che in realtà è la tua reazione, ripetiamo il termine, ma l'azione conseguente a quello che ti è capitato. Quindi poi posso entrare in uno stato anche di padronanza di queste emozioni, di questi sentimenti, di queste situazioni. Posso gestire la rabbia, posso gestire, imparare un pochettino, ecco, a muovermi all'interno di queste cose e migliorare decisamente quello che è il mio stato d'animo e quelle che sono poi le condizioni che si verificano intorno a me, a livello proprio di armonia.
Quindi parliamo di una forma di conoscenza, come potete comprendere, che non si limita solamente all'aspetto mentale innanzitutto, ma che vaglia quindi anche gli aspetti emotivi, gli aspetti fisici, gli aspetti che tu definivi sottili e soprattutto che non è una semplice conoscenza, ma è una possibilità sostanzialmente di trasformazione, cioè di vivere la propria vita in modo diverso.
Eh sì, se vi piace il mondo così com'è, siamo tutti perfetti, tutti tranquilli, arriva sera.
Esatto, perché in ogni caso comunque tutto è coscienza, come si diceva in questo testo, e quindi noi ovviamente portiamo un'esperienza e chiarisco anche, perché da quello che dicevi, credo che i mondi invisibili a cui ti riferivi poi alla fine sono questi, sono i mondi delle nostre emozioni, sono i mondi di tutto ciò che effettivamente non conosciamo prima di tutto, perché qualcuno potrebbe effettivamente chiedersi, quindi prima di tutto è quello che è invisibile a noi, perché, come
Sì.
dicevi prima, le cose a volte ci sono invisibili semplicemente perché non contempliamo che esistano o perché non
Non
siamo abituati.
contempliamo che esistano. Ci viene ultimamente molto sottolineato il fatto che siamo dei monologhi. Un esempio che si potrebbe fare è quando, per esempio, sento l'esigenza di scusarmi con una persona per un episodio che è successo, ma in realtà, guardando bene a quello che è successo, voglio scusarmi con questa persona perché so che in un certo modo gli ho potuto nuocere, in qualche modo l'ho ferita, eccetera, o voglio solo allontanare da me un determinato stato, una determinata sensazione che mi risulta fastidiosa, che non vorrei, perché si scontra con un'immagine ideale che io ho creato, che era quella di mia nonna che voleva per mia mamma.
Esatto, un
Capito?
senso di colpa,
Esatto, questo è
diciamo.
un sogno profondissimo, da cui veramente se ti buttano una bacinella addosso di acqua gelida sarebbe una grazia, ecco, quando arriva. Perché è molto distante dalla realtà. Uno, perché non contempla minimamente la persona con cui tu ti stai relazionando. E come monologo vivi una vita complicata fuori ogni limite, che diventa stressantissima. Basta guardare un po' come sono le persone alle 8 di mattina in giro per le strade, se sbagli la freccia ad una rotonda ti inceneriscono e si capisce dove stiamo.
Esatto, cose che succedono nel nostro mondo ordinario. Ora darei la parola agli ascoltatori. Il numero per poter intervenire in diretta sul tema di cui stiamo parlando è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Invece, per scrivere un SMS, il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per chi vuole scrivere un SMS. Le linee sono aperte ovviamente per chi vuole intervenire, vi ricordo lo 049 880 90 20 e nel frattempo sì, quella che tu descrivevi, mi sembra una condizione molto ordinaria perché il fatto di poterci sentire in colpa, ad esempio per gli altri, facendo un esempio di questo tipo, che però è un esempio che ci può capitare tutti i giorni, quindi può succedere qualcosa e noi ci sentiamo in colpa e quindi possiamo ritenere di aver fatto, ad esempio, del male a qualcuno. E questo ti porta quindi a pensare a quello che dicevamo prima, al fatto di voler fare il bene degli altri, eccetera. Ma molto spesso uno effettivamente si comporta in un certo modo perché vuole fare del bene a qualcuno o perché non vuole fare del male a qualcuno, o in realtà condizioni di questo tipo in realtà sono mosse dal voler bene unicamente a noi stessi, o forse nemmeno a noi stessi, ma come dicevi tu, all'immagine ideale, cioè a non voler ferire questa immagine ideale. Cioè, molto spesso anche le cose che noi ci sentiamo per abitudine spinti a fare per gli altri, in realtà molto spesso lo facciamo per noi stessi, per una nostra esigenza, per una nostra necessità. Quindi anche.
Questa è stata tre quarti della mia vita. Ho fatto parte, credo, di, non so, di qualsiasi associazione di volontariato esistente al mondo. Forse ne ho creata anche qualcuna, non mi ricordo quale, ma è molto liberatorio scoprire i reali motivi per cui lo facevi, che ti lasciano la possibilità di scegliere se agire davvero per il bene di qualcun altro, che poi è innanzitutto il tuo, ma svelano i motivi, diciamo, i motivi poco, come si può dire, poco dignitosi anche, si può dire, per il quale lo facevi, perché e anche, soprattutto, come dicevo prima, ti fanno capire perché le cose continuano a non cambiare intorno a te, nonostante ti prodighi in 100.000 modi. Ecco, indagarsi e partire a cambiare proprio da se stessi attraverso la conoscenza, perché poi in realtà non è che c'è nulla da cambiare, c'è solo da conoscere e da apprendere questo funzionamento che appunto ti deve essere mostrato, perché non, come per i virus e i batteri, se non c'era qualcuno che ne scopriva l'esistenza, a te non sarebbe possibile fisicamente. E siccome la mia esperienza è prevalentemente basata su quelli che sono i miei organi fisici, c'è necessità.
Sì, molto spesso poi, adesso tu raccontavi questa tua esperienza, ma alla fine noi ci prodighiamo, no? A fare delle cose, comunque ad assumere dei comportamenti, ad assumere degli atteggiamenti, e se non, come dicevi, non avessimo degli input di natura diversa, sostanzialmente noi continueremo a fare quello che facciamo. E quello che cambia, credo sia, per quello che è la mia esperienza, poi proprio la diversa consapevolezza che puoi assumere quando effettivamente ti rendi conto di tutto il movente che poteva, sì, muoverti, di tutto, e quindi che quella che tu vivevi sostanzialmente era un'illusione. E allora questa è una forma di consapevolezza che però nasce e deriva in qualche modo da una disillusione, da una forma anche di sofferenza quando si incrina, quando si rompe comunque delle convinzioni su cui poi uno soprattutto ha investito del tempo, ha investito dell'energia, e quindi...
Sì, sì, la sofferenza che si prova è... io ho potuto sperimentare che è prevalentemente legata proprio alla convinzione che sia quella l'unica e assoluta realtà esistente, alla certezza, al voler resistere, al voler farsi proprio penetrare da un tipo di conoscenza che ti possa, diciamo, far crollare quel muro di consapevolezza nel quale ti sentivi protetto. Ecco, perché alla fine l'essere poi così, lo sfoggiare proprio le proprie convinzioni serve più che altro a farci rimanere in questo stato di sicurezza, di certezza, no? In cui quello che conosciamo è sicuro, ma ad un certo punto ci si appassiona all'espansione. Quindi si ha proprio questo gran desiderio di solcare questi profondi oceani interiori e di toccare, proprio di sapere, di sentire come sono davvero le cose, perché ti sei comportato in un determinato modo e perché si è creata questa situazione intorno a te in quest'altro modo, perché hai queste persone intorno. Ecco, cioè è come, non so, è accendere continuamente luci in questa stanza che man mano diventa sempre più grande, e prendere consapevolezza dell'esistenza di sempre più cose intorno a te, non cose materiali ovviamente, ma parliamo di cose invisibili. È bello perché finora, e nonostante non sia più giovanissima, ecco, non c'è fine, non c'è... Cioè lasciarsi andare a questa non, come si può dire, non senza, non mi viene il
forse
termine.
Senza una direzione già prestabilita, forse
sì,
senza
trarre conclusioni ogni volta, senza impacchettarsi in quella che deve essere per forza la staticità di una realtà in cui tutto è conosciuto, in cui dopo un po' diventa tutto estremamente monotono e le persone diventano frustrate, si deprimono, si ammalano, eccetera. Ecco, il sapere invece che questa consapevolezza ha un'espansione e può essere, diciamo, anche infinita per tutto quello che è l'arco della vita di una persona, perché non dovrebbe essere così. Non c'è un limite di età, secondo me, per imparare, per continuare a crescere, ad evolvere. Non credo ci sia.
Beh, questo è molto bello, ti ringrazio dell'entusiasmo che trasmetti in questa apertura, in questa possibilità che esprimi. Vorrei fare una precisazione: quando noi parlavamo prima dell'aspetto della sofferenza, che anche in quello che tu citi ora è una cosa, direi, quasi marginale, poca importanza, quantunque molto spesso quando lo si viva ne abbia molta in quei momenti, in quei frangenti, eccetera. È una sofferenza forse emotiva, che molto spesso si può vivere, che però funge da apripista alla fine alle trasformazioni, sì, a qualcosa di nuovo.
Sì, bel termine, un'apripista, sì.
È un po' come quella soglia varcata la quale poi puoi avere accesso ad una dimensione di consapevolezza più ampia.
Sì.
Sostanzialmente.
Diciamo che insomma da bambini le cose le impariamo perché abbiamo necessità di restare all'interno di questo mondo di adulti e imparare come a comportarci per subire meno conseguenze possibili, no? Da adulti manteniamo lo stesso stile.
Sì.
Quindi impariamo un po' a captare, diciamo, intuisco, percepisco, in realtà no, sei solo diventato un bambino scaltro e stai attento a non crearti quelle situazioni che ti possono mettere...
Sì, è una cosa in cui mi ci ritrovo molto per la mia esperienza, effettivamente, crescendo poi resti quel bambino anche se maturano i decenni, diciamo, sostanzialmente. E non solo, ma poi questa abitudine al comportamento che quando si radica in noi, questo abito, questa abitudine, poi noi ci costruiamo sopra quella che è la nostra personalità e dunque anche un sentimento che abbiamo nella difesa di queste convinzioni, quindi l'amor proprio, che sostanzialmente è quello che viene incrinato e la cui incrinazione poi può comportare una forma di sofferenza, come dicevamo, ma che però è fondato su un'illusione, quindi... Mi piace molto questo entusiasmo che esprimi in questa forma di apertura anche alle possibilità del nuovo, che in ogni caso non ha età, e anche questa è sicuramente una cosa bellissima, perché molti limiti che ci facciamo, secondo me, sono proprio dei limiti esclusivamente mentali, cioè facciamo o non facciamo delle cose in virtù del fatto che le facciano o non le facciano altri, o che ci siano delle convinzioni, delle credenze comuni, delle cose che noi diamo per assodate, per scontate. Già. E molto spesso proprio le convinzioni che noi diamo più per assodate, più per scontate, sono forse proprio quelle che potremmo proprio buttare via e cestinare.
Esatto.
Allora, noi nel frattempo riprendiamo la lettura di questo testo che stiamo leggendo, appunto L'essere consapevoli, la terza parte che trovate sul nostro blog, che è seialtrove.altervista.org. In ogni caso, comunque, le linee telefoniche restano aperte, quindi poi chi volesse intervenire si senta pure libero di farlo, il numero di telefono che è lo 049 880 90 20. Se invece preferite scrivere un sms, lo potete fare al 345 18 91 68 5.
L'osservazione consapevole di questi reami interiori, oltre ad accrescere la conoscenza di sé, con la pratica favorisce lo sviluppo di uno stato impersonale in cui le attività non essenziali perdono sia fascino che potere. Nello stato impersonale è l'essenza che dispone con consapevole discriminazione la propria volontà di intento e direzione.
Pronto?
Ciao Jacopo, sono Dennis, saluto
Ciao.
anche la tua
Ciao Dennis.
ospite.
Ciao Dennis, ben trovato.
E saluto anche tutti quelli che ascoltano naturalmente. Il problema dal mio punto di vista è sempre lo stesso, più o meno. Dobbiamo chiederci se l'individuo, l'essere vivente, l'uomo, soprattutto da quando nasce, se ha se ci siano le prospettive perché questo cresca sano. Mi spiego meglio. Se pensiamo che già dal parto, già la gravidanza è diventata, tra virgolette, una specie di patologia. Una volta le donne partorivano in casa, c'era la levatrice che le aiutava, oppure adesso è impossibile partorire in casa, come è impossibile morire a casa. Nel mezzo tra la nascita e la morte c'è la vita che è condizionata totalmente. Quindi ripeto, come si fa a pensare che in una società strutturata in funzione semplicemente del profitto, che un individuo possa crescere sano? Tutto è in funzione di farlo diventare un dipendente, un credente, uno che ha bisogno di aiuto da quando nasce a quando muore. Non può mai, se sta a queste regole, non può mai diventare indipendente. Non lo deve diventare, perché se diventasse sarebbe un grosso pericolo per questo sistema, ripeto, perché siamo funzionali al fatto che qualcuno ci guadagni. E se non fosse così non esisterebbero i soldi, per esempio. Non ha nessuna ragione il fatto, il denaro per qualche tempo. Poi tutti dicono, sento dire che il denaro è sempre esistito, come la prostituzione, per esempio, e non a caso. E non è vero. Non è vero, fino a non tantissimi anni fa c'era il denaro, però fino a qualche centinaio di anni fa il denaro era soltanto metallico, era soltanto moneta. E le monete erano o d'oro o d'argento o di rame. Non voglio andare fuori tanto fuori tema. L'impero romano è crollato perché il titolo di argento nelle monete, una delle ragioni, il titolo d'argento presente nelle monete era arrivato a quasi a zero, quindi la gente non ci credeva più. E pericolo non per noi, ma per questo sistema, è il fatto che la gente comincia a pensare e non creda più. Perché finché continua a credere alle banche, ai politici, ai preti, c'è uno che diceva che le banche funzionano finché la gente ci crede. Ezra Pound, citando l'Enciclopedia Britannica, diceva: le banche lucrano interesse sul denaro che creano dal nulla. Finché non mi spiegano che cos'è questo nulla, e di conseguenza si capisce qual è il valore del denaro, no? E giustamente voi parlavate di limiti e quant'altro, ma in questo sistema, in questo modo mondo, le persone sostanzialmente, molte persone crescono senza il desiderio e senza la ricerca del piacere personale. Non sanno come fare a trovarlo, ma non è soltanto la questione del piacere sessuale, che è molto importante, ma qualsiasi altro tipo di piacere, la conoscenza, queste cose qua. Siccome siamo abituati, ci hanno abituati ad avere sempre orpelli e sempre strumenti che ci forniscono tutto. Vi dico ancora brevemente una cosa: mio nonno era poeta dialettale, no? E negli anni 50 scrisse questa poesia che io non ricordo, era scritta in dialetto naturalmente, ma io la traduco in italiano molto velocemente. Diceva, verrà un tempo, l'ha scritta negli anni 50, dove basterà premere un bottone, stavo per dire il termine dialettale, e si ottiene tutto quello che si vuole. Vuoi fare una cena luculiana, premi un bottone e ti arriva, ti ci prepara una tavola imbandita con ogni ben di Dio. Vuoi fare una crociera, premi un bottone e ti arriva, ti trovi subito nello yacht in mezzo alle Canarie, non so dove andare. E poi c'era un'altra cosa che ometto di dire, non l'ha scritta mio nonno ma la dico io, a proposito, va bene. E mio nonno diceva questo, l'unico problema, questo lo dico in dialetto, è che quando si stacca un bottone non trovi più nessuno che sappia cucirlo. Non so se capite quello che voglio dire.
Sì, sì.
Il problema è che questo sistema è limitato, molto limitato, perché dicevano gli indiani, una volta che avete abbattuto l'ultimo albero, deviato l'ultimo fiume e ucciso l'ultimo animale, dovete imparare a mangiare i soldi. E siamo vicini a quel momento, a quel punto, perché il denaro circolante è decine di volte il PIL mondiale e non c'è il corrispettivo di quel denaro. E la gente che si illude ancora, che crede ancora di avere un conto in banca, di avere dentro dei soldi in banca, a breve si accorgerà che era tutta un'illusione. Non c'è nulla di più illusorio del denaro, nulla di più artefatto, di più inconsistente del denaro. E se non capiamo questo non ne veniamo fuori, perché c'è una maniera di uscirne. Abbiamo vissuto, ci sono popolazioni che hanno vissuto 40.000 anni senza il denaro, hanno costruito templi, hanno costruito strumenti, avevano delle conoscenze a proposito di stelle, di pianeti, a proposito di matematica, quindi non avevano, e senza il denaro, come hanno fatto? Punto di domanda. Vi saluto, buona giornata.
Ciao Dennis, grazie, buona giornata anche a te. Grazie Dennis per questo intervento, devo dire molto interessante e secondo me anche a tema, nel senso che alla fine delle molte cose che citavamo prima con Mel, che citavi tu prima Mel, del fatto di poter essere consapevoli, di poter guardare la realtà in modo più ampio, sicuramente questo riguarda noi stessi, ma riguarda in ogni modo, in ogni caso anche il mondo che ci circonda. Io ne approfitto insomma per fare due aggiunte a quello che dice Dennis. Da un lato Dennis fa questa descrizione in cui devo dire dal punto di vista sociale mi ci ritrovo molto, e però è qualcosa di cui si fa fatica ad essere consapevoli, perché Dennis diceva non ci rendiamo conto di cui veniamo in qualche modo allevati, progettati, programmati per essere credenti, per essere consumatori, per essere dipendenti, ma molto spesso questa cosa a livello sociale è mascherata come una forma invece di libertà, di progresso, di evoluzione, quindi ci crediamo tutti liberi, ci crediamo tutti indipendenti, ci crediamo tutti, e quindi già poter avere una consapevolezza in realtà di qualcosa che va al di là dell'illusione che viviamo tutti è sicuramente qualcosa di diverso, che poi potrebbe tradursi anche nei nostri comportamenti di conseguenza, perché se sono vere tutte queste condizioni che citava Dennis, allora inevitabilmente anche i nostri comportamenti, le nostre decisioni dovrebbero poi essere diverse, in conseguenza proprio di questa diversa consapevolezza che quindi si può avere. E anche poi comunque mi sento di dire che lui dice come ci possono essere delle prospettive, diceva, se nasciamo in una società di questo tipo. Però è vero ovviamente che se da qualche parte non si incomincia, anche la società resta quello che è, nel senso che, come dicevamo prima, anche nel nostro piccolo possiamo fare un cambiamento che riguarda noi stessi e di conseguenza anche le nostre scelte nel mondo.
Sì, la vedo come una grande opportunità, perché non è che veniamo alle... cioè, per quel che è adesso la mia veduta delle cose, grazie all'esperienza fin qui maturata. Non è che veniamo allevati in una civiltà in cui eccetera eccetera, è che siamo noi quella civiltà, è il nostro funzionamento, funzioniamo così. Tu prendi un bambino, come spesso Hermes ci ha mostrato, ed è una pagina bianca, no? Su cui si riversa, inizia a formarsi ad una determinata età, a pochi mesi della sua vita, diventa un piccolo vaso in cui tu puoi inserire un sacco di informazioni, un sacco di cose, no? È il nostro funzionamento, siamo fatti così, non è una società sbagliata, è che siamo coscienti, consapevoli del nostro funzionamento fino a questo punto. Quindi la nostra esperienza è fino a questo punto. Come dicevamo poco fa, no? Quando ti vengono mostrate poi delle cose che ampliano la tua possibilità di consapevolezza, che portano la tua presenza in stati più ampi di coscienza, allora le cose iniziano davvero a cambiare. Però non mi appartiene più quell'idea che sia la civiltà sbagliata, il governo sbagliato, adesso non facciamo geopolitica, lo sappiamo, però siccome non vedo alieni, vedo persone come me in giro che fanno la civiltà, che fanno il governo, che sono, non ho ancora visto, ci saranno forse, io ancora non li vedo, parto sempre dal presupposto che sono io questa cosa che ancora non si muove in una giusta direzione, che ancora non fa le azioni giuste, che ancora non è capace di cambiare le cose intorno a sé e nemmeno in se stessa. Ecco, continuando il discorso, è indubbio che c'è uno stato di fatto che non rende, diciamo, l'ambiente intorno a noi proprio sereno, e soprattutto per la crescita dei bambini, eccetera. Però siamo adesso in grado anche di volgerci ad informazioni differenti, di prendere contatto con realtà differenti, anche la nostra trasmissione in radio, la tua trasmissione in radio, il messaggio che porti. Quindi diciamo che delle possibilità in questa catastrofe di mondo a cui siamo partecipi, delle possibilità si aprono e sono notevoli e molto importanti, secondo me.
Sì, e poi non solo delle possibilità, ma anche il fatto stesso, come dicevi, che questa condizione possa essere vista come un'opportunità, nel senso che indubbiamente ci possono essere diverse visioni su noi stessi e quindi anche sul mondo che ci circonda, quindi c'è magari qualcuno che può anche elogiare la società in cui viviamo.
Assolutamente, sì.
C'è chi ne è più critico come Dennis, chi ne è più critico ancora, chi considera la prospettiva che tu prima stavi effettivamente considerando, che alla fine siamo noi in qualche modo, non tanto forse ad essere allevati, ma forse la domanda che potremmo porci è: non è che sono io in qualche modo il pollo da batteria, nel senso è che ovviamente conosco questa realtà e quindi perpetro questa realtà e quindi ne faccio parte. Sono diverse prospettive che si possono avere, indubbiamente, però anche il fatto che molte cose si incrinino, come dicevamo prima, e quindi anche che la società da questo punto di vista possa eventualmente dare il peggio di sé, diventa un'opportunità per poter vedere queste cose, per poter vedere queste limitazioni, per poter vedere le possibilità e anche per poterle attuare. cosa che invece forse in una condizione di maggiore stasi sarebbe più difficile poi poter accedere a dei cambiamenti. Quindi ogni condizione che può sembrarci negativa può riservare
Ma
delle
sì,
condizioni
esatto.
positive.
Lo sappiamo, quando le cose vanno bene non si vorrebbe cambiare neanche la posizione del cuscino nel letto, no? Per mantenere il sonno perfetto.
Sì, è una bellissima metafora. E aggiungo che ovviamente poi ognuno può valutare tutto ciò sempre alla luce della propria consapevolezza, perché noi abbiamo dato una definizione qui di consapevolezza attraverso questi testi. Indubbiamente ci sono anche vari gradi
Sì.
di consapevolezza che poi ci portano a delle azioni piuttosto che ad altre azioni, e quindi tutto questo dà un contributo. Indubbiamente. Molto spesso noi desideriamo che le cose, soprattutto quando possiamo essere critici verso ciò che non va di noi stessi o delle condizioni esterne, desidereremmo che le cose fossero diverse, però a un certo punto questo interrogativo poi può anche spingerci all'azione per realizzare qualcosa di diverso.
Eh sì, adesso credo che è proprio l'ultimo pezzettino di questo scritto che stavamo leggendo, no? Finché siamo in uno stato personale, ognuno si muove a seconda di quelle che ha sviluppato essere le sue tendenze riguardo a qualcosa di piacevole o dispiacevole, quindi in una direzione piuttosto che in un'altra cercherà di ottenere ciò che gli serve e di non approcciare ciò che invece gli darebbe fastidio o lo farebbe soffrire.
Sentiamo cosa hanno da dire i nostri ascoltatori. Pronto?
Iapos?
Pronto, ciao Ivan.
Ciao Iapos, sono Ivan. Scusatemi il ritardo, ma ho
Ciao
appena
Ivan.
finito di fare lezione qui. Ho fatto un corso a un mio amico, collega, quindi sono arrivato adesso. Sono comunque ancora a caso in infortunio, ma ho fatto lezione per telefono.
Beh,
E
Ivan,
cosa?
allora
Dimmi.
guarda, qui con me c'è anche Mel.
Ciao Ivan.
Ah, ok, ciao carissima.
Noi stiamo parlando di consapevolezza, diciamo, abbiamo già affrontato abbiamo un po' già sviscerato diverse
Ok.
possibilità anche grazie agli interventi degli ascoltatori. Diciamo
Ok.
comunque abbiamo letto il testo del pensiero ermetico di questa settimana, finora
Io
quasi
purtroppo non l'ho
tutto.
visto perché sono con l'infortunio e non so per quanto ne avrò.
Beh,
Quindi
tranquillo.
non so
Comunque,
dirti.
parlavamo di consapevolezza e quindi
Sì.
nell'ultimo c'è stato un ultimo intervento di Dennis che ha espresso delle condizioni in cui, secondo lui, a livello sociale la società potrebbe essere molto diversa per favorire sostanzialmente uno sviluppo, una maggiore apertura sin dal piano educativo, eccetera, delle persone. Ovviamente sto cercando di
Sì,
riassumere, e di
dopo
questo
basta che mi
parlavamo.
fai una sintesi, dopo io sai che trovo sempre un filo conduttore per poi dire quello che vuol dire, quindi
Sì,
vai tranquillo.
e di questo, insomma, parlavamo con me di questa prospettiva, di come però anche questo riservi anche delle possibilità. Quindi il fatto che molto spesso le cose vadano molto male rispetto a come ci potremmo aspettare, in realtà ci apre a delle possibilità, e sono delle possibilità di cambiamento, e poi ognuno, insomma, in base a quella che è la propria coscienza e alla propria visione della realtà, poi può fare delle scelte piuttosto che altre, e soprattutto più conosciamo come funziona la nostra personalità.
Eh sì, in effetti allora do ragione a Danny, non so come si chiami adesso con l'esattezza, però effettivamente questo dipende proprio a livello sociale. Allora io noto che purtroppo non siamo proprio consapevoli di nulla molte volte, o perlomeno fingiamo di essere consapevoli, ma essendo che mancano tanti principi, valori ed ideali, io sono uno che si batte molto su queste cose qui perché credo che quando uno ha un ideale, un valore, un principio, anzi più di uno, perché adesso purtroppo in una società di adesso manca il valore del rispetto, che è il valore principale, questo, il valore proprio di anche autovalorizzarsi secondo me, perché io ho avuto molte esperienze nella mia vita, molte svolte in questi ultimi 2 anni a questa parte, che mi hanno permesso veramente di avere delle svolte. Giusto un piccolo esempio, io fra 18 mesi, sì, fra 18 mesi, fra 18 mesi no, fra 18 giorni compirò 49 anni,
non ho mai voluto festeggiare il compleanno perché comunque non mi è mai stato fatto festeggiare, perché non ho avuto affetto, non ho avuto amore. Adesso finalmente, dopo varie svolte, il 15 di maggio voglio festeggiare con le mie amiche al telefono, con i miei amici, con le persone che mi seguono, l'amministratore di sostegno, Pizzata, tutte queste robe qui. E quindi questo per dire cosa? Che quando tu hai poi una consapevolezza di autovalorizzarti, nello stesso tempo dopo riesci anche a confrontarti con te stesso e anche con gli altri. In una società come questa, dove abbiamo la tecnologia che purtroppo si abusa e fa male, la televisione non ne parliamo, la radio, ci sono certe radio che purtroppo è meglio non ascoltarle, dopo cominci smartphone, cellulare, queste robe qui, i genitori che a 4 anni danno i cellulari ai bambini per farli star zitti, e tutte queste robe qui, tu capisci che non hai consapevolezza di quello che ti succede, ma neanche di quello che dovrai fare tu in futuro, perché è importante anche sapere cosa vuoi fare in futuro. Quindi io sono del parere che principi, valori ed ideali devi averli, perché il minimo devi averlo, e quindi è là che poi tu ti prendi in possesso della autoconsapevolezza e anche della consapevolezza degli altri. Il 106 altrove ne è un esempio, adesso faccio sempre la pubblicità occulta.
Grazie.
Il 106 altrove avete delle persone come Iapos, se tu, oddio, come ti chiami, Noel, adesso non so bene come ti chiami.
Si chiama Mel.
Con la M di Modena, vero? Mel.
Esatto.
Mel è una ragazza molto giovane che sicuramente dal 106 altrove avrà imparato.
Grazie.
Più di quello che ho imparato, cioè più di quello che ho imparato io, e dopo io più di quello che ho imparato te, insomma, se un gioco di... Perché comunque il 106 altrove ti insegna più di quello che tu devi imparare. Io di questo sono consapevole. Ecco, vedete, io per dire una roba del genere ho consapevolezza, se no non avrei detto sta roba qui. Come si fa a fare pubblicità occulta sul 6 altrove se non hai consapevolezza? Punto interrogativo. Vabbè.
Grazie Ivan per la tua simpatia.
Di battuta, ma nella realtà io faccio le battute, ma nella realtà tutto quello che dico poi non è battuta, ma si trasforma in pura e sacrosanta verità. Voi siete sempre una utilità per la società e per tutto ciò che ci circonda, e anche per la natura stessa, perché comunque voi fate proprio fiorire. Adesso siamo in primavera, fioriscono le rose, i pollini, i fiori, vedi la farfalla che vola di fiori in fiori, le api, il miele, e voi siete l'impollinazione di noi, ecco. Quindi adesso ho fatto un'altra, però comunque sono arrivato a quello che volevo dire. Siete il nostro perno, il classico marinaio timoniere che deve guidare la nave, e voi siete il nostro timone per guidare questa società, in me svampita, secondo me. Svampita. Però molto bella, perché permette poi di essere autoconsapevoli, se si vuole, di quello che, se si vuole essere consapevoli, ci si arriva, insomma, come ci sono arrivato io. Con fatica, ma ci si arriva. E io ne vado fiero, orgoglioso e felice di ciò.
Guarda Ivan, ti ringrazio per la tua simpatia, ma anche per l'utilità che riscontri nel tuo ascolto. Ormai non possiamo più dire nel tuo ascolto della trasmissione, ma comunque nel poter interagire con noi, e anzi ti ringrazio che comunque ci tieni a poter creare questa interazione anche nella forma, diciamo, dell'intervento telefonico. E posso dirti che poi questa trasmissione è ovviamente arricchita anche dagli interventi degli ascoltatori, perché c'è sempre qualcosa comunque che si dà e che si riceve. Poi in ogni caso mi fanno un po' sorridere a volte i tuoi apprezzamenti, perché sicuramente tutto mi definirei tranne che un perno in qualche modo.
Posso, Iapo, prendo spunto perché faccio un piccolo
intervento. Prego, io comunque rimango qua, se meglio farmi delle domande, rimango un altro minuto. Se
no,
Iapo,
Ivan, non voglio farti delle domande, ma hai usato un termine che mi ha catturata, che è società svampita, questa umanità svampita. A tempo record su Etimo ho cercato l'etimologia del termine e credo sia quanto di più perfetto si potesse usare per descrivere proprio la società e l'umanità, diciamo, che si sta così, che si manifesta, che è presente in questo momento storico. Perché svampito deriva dal verbo svampare, ed è uno dei verbi usati fin dai primordi, e significa uscire fuori dall'ardore, dal fuoco, dalla fiamma. E credo che quello che manchi sia proprio l'ardore, l'intensità di vivere questa vita, il sentire proprio, il sentirsela bruciare dentro, il volerla esprimere a tutti i costi, ecco, rapiti da sti machiavellici strumenti che abbiamo per le mani, soprattutto a livello tecnologico, tutti sti giochini, ci siamo persi un po' l'ardore interiore. Quindi grazie per questo termine che hai usato, perché è un bellissimo spunto, secondo me.
Svampita, perché comunque io la società la vedo come una bibita, sapete, la birra lanciata, la Coca-Cola, se la tieni aperta svampisce.
Esatto. E allora, fuori da ogni ardore, perfetto.
Esatto. Perde il gusto, no? E lo stesso noi qui, come stiamo vivendo adesso, con gli esempi che ho fatto prima, quindi lo smartphone, il cellulare, il bambino che viene zittito dal genitore perché va bene così, e la considera proprio una società svampita, perché comunque non ha più gusto. Però se vogliamo possiamo rifarla diventare gassata questa.
Assolutamente.
Quindi, no. Ma questo dipende da noi, non dipende dalla società. Cioè, la società alla conta siamo noi, che ci piaccia o no.
Sono d'accordo.
Ivan, grazie, perché nel tuo intervento è stato molto, molto profondo, direi toccante, nel vero senso della parola, forse come si potrebbe usare nella scherma. Grazie Ivan.
Grazie Ivan.
Ti saluto, ci risentiamo venerdì prossimo.
Grazie a voi, anche perché avete poco tempo, che sono quasi la metro, adesso vi ho rubato. Vabbè, insomma.
Ciao Ivan, buone cose,
ciao,
un caro saluto.
Ivan, ciao. Buon intro in sei altrove.
Grazie mille. Bellissimo l'intervento di Ivan, soprattutto questa immagine, diciamo, delle cose che un po' perdono il loro gusto, della vita che perde il loro gusto, è un po' quello che accade forse quando ci cristallizziamo in questa forma della personalità, perché nel testo che Mel leggeva prima si parlava di una condizione appunto impersonale, cioè il fatto che l'osservazione consapevole dei nostri reami interiori, che sono quelli che prima citavamo, oltre ad accrescere la consapevolezza, la conoscenza di noi, ma con la pratica ci permette di sviluppare uno stato impersonale. In questo stato impersonale, diciamo, le attività non essenziali, quindi che non riguardano l'essenza, perdono man mano sia fascino che potere. Io spenderei due parole per poter definire questo stato impersonale, perché quelle immagini con cui abbiamo iniziato la nostra conversazione di oggi, Mel, erano le immagini comunque dei limiti in cui siamo delimitati molto spesso senza rendercene conto e che crediamo essere il nostro mondo. E questa possiamo paragonarla un po' alla condizione della nostra personalità, in cui strutturiamo, in cui nasciamo, cresciamo anche nel corso dei decenni. E la condizione impersonale, essendo forse un abbattimento o un ampliamento quantomeno dello spazio di questi muri, è una condizione che ci permette di poter assaporare anche in modo diverso la vita.
Direi di sì, perché siamo tutti, credo, alla ricerca di di quell'amore profondo che sentiamo comunque esserci dentro di noi, no? E non credo che ci sia nessuno che non voglia manifestarlo o sentirselo dentro di sé. Non credo che ci sia qualcuno che risponderebbe, se io ti chiedo che cosa preferisci, stare bene o stare male, non credo ci sia qualcuno che risponda: oh no, a me piace tantissimo stare male. Quindi una volta abbattuti, appunto, allontanati, creando almeno un certo distacco con quelli che sono queste credenze di questa personalità basata sui propri mi piace, non mi piace. Che cosa rimane? Che cos'è questa essenza se non questa esperienza di amore, che poi è quello che tutti ricerchiamo?
Che poi noi parliamo di impersonalità, in questo caso l'impersonale, quindi la possibilità, almeno io posso esprimerla così attraverso la mia esperienza, di vivere qualcosa al di là di questi condizionamenti molto spesso automatici della personalità.
Sì, condizionamenti che poi sono le proprie convinzioni. Ogni volta che io mi trovo davanti a una convinzione, so che è un condizionamento. Cioè adesso la vedo così, e per quanto difficile sia, so che una volta abbattuto questa convinzione, allontanata da me questa convinzione, ho tolto un condizionamento, ho tolto un velo, e c'è un respiro più vasto, più ampio, che si può manifestare.
Una bellissima immagine, questa molto, molto liberatoria. Quindi quando parliamo di impersonale, sostanzialmente parliamo di questo. Dunque anche quando parliamo nel corso di questa trasmissione di spersonalizzazione, si tratta alla fine proprio di questo, di potersi svestire sostanzialmente di questi orpelli, perché anche prima ha usato questa parola anche un ascoltatore. Ma prendiamo l'ultimo intervento di oggi. Pronto?
Pronto, ciao, sono Piero. Buona giornata.
Buona giornata, Piero.
La tua collaboratrice, la tua collega. Filosofa anche lei?
No.
No, tutt'altro,
proprio
Piero.
Proprio per niente.
Beh, se hai qualcosa da dirci in tema, in merito a quello di cui stavamo parlando.
Sì, cioè, sì, è anche l'aspetto cognitivo, l'aspetto interpretativo di... Cioè la consapevolezza che penso che poi tutto vada a intersecare l'aspetto a prioristico o post empirismo, cioè il fattore fenomenologico del vissuto. Perché delle volte noi vecchi sentiamo i giovani che con un certo sapere accademico, però non corroborato da esperienza, spesso vengono manipolati, strumentalizzati da un certo potere che ci gioca. Ti posso portare un esempio molto semplice, banale e breve?
Sì, va bene, se è semplice e breve.
Un giorno ho sentito per la radio consultare uno scienziato alimentare, medico nutrizionista, il quale dice molto meglio alimentarsi con delle uova industriali, perché verificate, controllate, analizzate, che delle uova di una gallina che gira per i campi che con l'inquinamento che c'è mangia magari un vermetto, un lombrico, un insetto inquinato. Cioè lì per lì, se siamo in una sala universitaria, siamo a scuola e un professore dice questa cosa qui, cioè uno dice sì, è vero. Poi noi il condizionamento che abbiamo, come dicevi tu, è che se il mio professore, professore preparato, con un sapere, magari anche uno, cioè, si propone anche come scienziato, perché ha fatto delle dispense, è una persona che ha pubblicato, una persona che ha un suo curriculum, uno storico accademico, mi dice che è meglio mangiare il pollo, prioristicamente ti dico, meglio essere vegetariani, molto probabilmente, però questo stava parlando di polli, perciò mi adeguo al concetto del pollo. Questo mi dice che il pollo, che invece dentro un laboratorio, tipo dove gli operai prima di entrare vengono sterilizzati, sono controllati e perciò non arrivano virus, non arrivano infezioni, non arrivano microbi, non arrivano porcherie e mangiano un cibo molto controllato e praticamente la luce non è un sole malato ma è una luce al neon filtrata di qualità e gli spazi, sì, magari ci sono dei polli che cominciano ad avere delle problematiche, sono con le gambe per aria rovesciate, hanno però quello è frutto magari dell'eccesso di numeri di polli, perché chiaramente in un ambiente dove ci sono pochi polli non litigano, dove ce ne sono tanti ovviamente gli spazi sono ridotti, c'è nervosismo e litigano e magari quello può causare. Ma allora, cioè io che ascolto questo professore che mi dice che il pollo che invece che prende il sole naturale dei campi e che corrono con altri polli e rincorrono altri insetti, altre cose, però quello è pericoloso perché non è controllato, perché può mangiare roba inquinata. Se io sono un ragazzino o uno studentello, io ci credo, perché non ho tutto un curriculum di capire che così a grandi linee lo stress è quello che distrugge il sistema immunitario dell'organismo, lo stress è quello, è la cosa disastrosa che poi distruggendo il sistema immunitario apre le porte per i cancri, per i tumori, per tutte le malattie.
Cioè, ho capito.
Certo vissuto dà una capacità interpretativa che spesso lo studente che si attiene a quel sapere, a quelle quattro nozioni nozionistiche, e i grandi filosofi del passato vengono strumentalizzati e manipolati, perché se no, se cioè, questa filosofia avesse diritti, avesse cittadinanza, noi non avremmo Gaza con la distruzione, ammazzamenti di bambini.
Ok, beh, abbiamo capito. Siccome mancano pochi minuti, ciao, io devo chiudere. Ti ringrazio, Piero. Spazio. Grazie mille.
Grazie.
Allora, grazie a Piero. Mi dispiace, ma ovviamente sono le 13:26, quindi ci sono delle esigenze di orario. Direi che questo esempio concreto che Piero ha portato sicuramente è molto utile. Lui dice che alla fine il vissuto ti dà una possibilità esperienziale, è un po' una palla che ci siamo rimbalzati comunque nella puntata di oggi, perché è vero che molte cose a cui noi possiamo, al di là di tutto quello che dicevamo e quindi dei limiti che la nostra personalità rappresenta, c'è qualcosa comunque di molto importante che è l'esperienza che ci permette di fare e quindi che ci permette di poter valutare le considerazioni.
Sì. Sono d'accordo su questo e do molto valore al senso legato al nostro centro di pedagogia evolutiva, perché questo diciamo stato di sonno, se usciamo da questo stato di sonno per gli adulti che siamo, forse possiamo creare proprio una società in cui questi bambini diventino degli adolescenti con una voglia di conoscenza differente, con un desiderio di varcare proprio se stessi e di conoscersi interiormente, intimamente, non solo di sondare il mondo esteriore. Quindi partendo da un risveglio, da una conoscenza, diciamo, da un risveglio dal sonno di adulti che diventino sempre più consapevoli, una società forse si può disporre in maniera diversa, ma sono possibilità che adesso sono molto presenti, quindi basta desiderarlo, basta desiderarlo fortemente, ardere proprio di questo desiderio, le cose accadono.
E effettivamente poi anche questo esempio che portava Piero, come anche gli esempi che mi ha portato Dennis, ci richiamano al fatto che anche tu citavi prima Mel, che in un qualche modo siamo noi educati in questo modo, cioè questa modalità comunque ce l'abbiamo dentro e quindi è utilissimo riscontrare questa cosa negli esempi esterni, sicuramente è piuttosto che non riscontrarla e non vederla, ma allo stesso modo, come funziona la società, così funziona la nostra personalità. E quindi diciamo,
e
anche...
quindi è bellissimo, perché il cambiamento della società è legato al cambiamento nostro e quindi è perfetto.
E quindi l'accesso all'impersonalità forse può essere quella condizione di neutralità di cui si parlava, di cui si auspicava, quindi anziché, diciamo, assumere delle convinzioni, che non vale solo per gli studenti, vale per ognuno di noi, perché quante convinzioni abbiamo assunto che poi effettivamente non sono vere ci astraggono dalla realtà.
Sì, perché poi il conosciuto è quello che ci dà la capacità poi di muoverci all'interno di una società, ma è anche il limite grosso che poi ad un certo punto ti trovi costretto ad abbattere se vuoi davvero espandere la tua consapevolezza.
E dunque qui, diciamo, veniamo a questa funzione di favorire questa discriminazione, quindi laddove il vissuto può essere un limite e laddove invece il vissuto è può essere uno strumento di paragone sicuramente. Quindi lì il campo della discriminazione tra l'uno e l'altro è il campo intimo di ognuno di noi.
Assolutamente.
Grazie Mel di essere stata qui agli Astronauti. Grazie a Hermes di questo testo che abbiamo potuto leggere attraverso la nostra esperienza, commentare, che trovate appunto in forma integrale sul nostro sito, che è www.seialtrove.it. Grazie a voi che siete intervenuti, gli Astronauti torneranno venerdì prossimo, sempre dalle 12 alle 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana.
Buona giornata a tutti.
Quando il fuoco aspirazionale è portato al giusto sviluppo, allora ogni impossibilità si consuma senza difficoltà.